Siamo credo noi a ringraziare Stella Morra per la ricchezza del contributo, delle provocazioni che ci ha offerto. Abbiamo tempo per prendere parola e reagire con domande o con interventi. Giro io, segnalate la volontà di parlare.
Di là.
Pronto, rompo il ghiaccio. Niente, il 68 e la Chiesa. Io volevo dire questo. Guardando la storia della Chiesa da sempre, ho sempre visto che è arrivata in ritardo. Assolvere Galileo 300 anni dopo, quando era già stato assolto dal mondo intero, dal tutismo, dalla scienza soprattutto. Darwin non ne parliamo. E credo appunto che tutto ciò che lei ha mostrato di difficoltà nella Chiesa, di svuotare, rientrare, movimento, effervescenza, eccetera, è stato provocato un po' prima del 68, come ha detto lei, ma soprattutto anche dal 68, e in pratica la Chiesa ha tentato di adeguarsi con i preti operai, eccetera, a quello che si stava già costruendo e che è avvenuto per merito di questi movimenti. Comunque, vabbè, non facciamo una colpa, adeguarsi è molto buono, no? Purché non si freni, perché adesso abbiamo altre sfide, abbiamo freni sulla ricerca scientifica per quanto riguarda un studio su seminari e robe di questo genere, e vediamo che diciamo, la fatica di adeguarla c'è ancora e c'è forte, mentre la scienza avrebbe bisogno di essere sempre un po' più corale. Comunque, questa è un po' una critica. Adesso, se lei mi permette, lei è una teologa e io sono uno che se mi chiedono se sono credente o non credente, dico ma non ho certezze, ma apro non di sicuro, credente su cosa non lo so, è un ma, d'accordo? Volevo solo mostrarle, così per mettere un po' di aspetto un po' ludico sulle cose, un parallelo scientifico che ho trovato, perché prendo gli occhiali, fra ciò che dice l'Evangelista. Ho una mia alunna che sta studiando praticamente teologia e le ho scritto teologia, mamma mia, Laura Pilato, non so se mi piacerebbe discutere con te un bellissimo parallelismo che ho individuato fra le equazioni di Maxwell e la Genesi. Lei mi incoraggerà se sbaglio. Dove si arriva la frase e la luce sia e la luce fu? Guardi che questo non ha niente a che fare né con la serata né con quello che ha detto lei, però pensavo che secondo se lei è una teologa mi potrà sfruttare su quello che dico. Si dice il principio era il verbo e il verbo era presso Dio, dopo diceva dell'altro, più avanti diceva e la luce fu e la luce sia. E questo mi immagino, sa cosa dicono? Dicono che al principio c'era la carica elettrica ed era ferma. Se la carica elettrica la mettiamo in movimento, la facciamo vibrare, genera il campo magnetico. E il campo magnetico ed elettrico diventa campo elettromagnetico e mette in moto la luce. Caspita, questo è il mistero della Santissima Trinità che risvelo questa sera, mi capisce? Carica elettrica, carica magnetica e luce sono la stessa cosa, ma nessuno dei tre genera quell'altro, tutto. Campo elettromagnetico e luce sono la stessa cosa. Ma quello che è più bello in questo parallelismo è che se voi fermate la carica, si ferma il campo elettrico, si ferma il campo magnetico, ma la luce continua ad andare. Io qui ci vedo che se anche ve lo ammazzate Gesù Cristo, il suo insegnamento continua ad andare. In questo senso sono abbastanza credente.
Raccogliamo il limite per l'altro intervento.
Stella, io vorrei chiederti, mi ha colpito tanto il coraggio come chiave di interpretazione molto concreta di questo nostro tempo. E con Simone in questi giorni ci viene molto, parlando delle situazioni, l'espressione caga sotto, perché in tante situazioni ci sembra che non ci sia altra spiegazione che non appunto di esserci, di sentirsi così o di vedere attorno a noi questo atteggiamento.
Dico due cose intanto, così magari i cervelli intanto tirano. E la prima sulla questione del ritardo, io non sono tanto convinta di questa lettura, no? Che la chiederei sempre dopo, anche perché presuppone così un po' la negazione di una delle premesse che facevano, e siamo tutti coinvolti. E dire la Chiesa viene dopo, boh, la Chiesa viene dentro, dopo, prima, esattamente come gli umani, qualcuno va avanti, qualcuno rimane un po' indietro, cioè... per esempio nel caso del 68 è molto evidente che alcune questioni culturali vengono poste alla Chiesa prima che non e che la Chiesa funziona da concausa, no? Sicuramente la pace dell'interesse è uno dei motori della grande rivolta contro la guerra del Vietnam, che certo non nasce solo a causa di quello, ma la storia non funziona con una causa sola che mette in moto tutto il resto, appunto, cioè una pluralità di cause. Quindi la Chiesa c'è questo di bello e di brutto contemporaneamente, che è molto mescolata con gli umani, c'è questo vizio, e che è una cosa molto bella, perché dove altro dovrebbe essere se non in mezzo agli umani, ma contemporaneamente è anche una cosa un po' brutta, perché poi dopo gli umani sono umani, ragazzi, e ci piacerebbe a tutto che la Chiesa fosse un po' più trasparente di Dio e basta, cioè ci causasse meno guai, non so come dire, ci sono già i fratelli a causarci guai, ci manca anche la Chiesa. Quindi su questa cosa del ritardo mi sembra una lettura onestamente, dal mio punto di vista, un po' semplicistica. Sull'altra questione, che ancora le altre sfide, la staminale, la scienza eccetera, ma anche qui non so, cioè, mi sembrano questa roba che ci sarebbe la Chiesa e il mondo, no? E che il mondo vuole le staminali e la Chiesa non le vuole. Il mondo non vuole tutto le staminali, ma neanche la Chiesa tutta non le vuole. Perché sulla questione del staminale è una questione molto complessa, su cui molti di noi la pensano in modi diversi, quasi indipendentemente dal tema religioso, ahimè. Perché, per esempio, molte delle cose che ci riguardano da vicino, che riguardano le nostre vite, quelle di coloro che amiamo, cose molto concrete, hanno ormai un tasso, ad esempio, di necessità di competenza per essere compresi, che il 90% di noi non le comprende. Cioè, certe volte ci sono queste inchieste televisive che fanno molto ridere, che fermano la gente al mercato e dicono: lei cosa ne pensa della fissione nucleare? Cioè, niente, no? Nel senso che non so, ho una vaga idea, cerco di essere un cittadino colto, quando compare un titolo di un giornale che dicono i soldi pubblici vengono usati per questo, cerco di capire un po', ma io non ho un'opinione sulla fissione nucleare, perché onestamente non capisco nemmeno di cosa si tratta. Il che non vuol dire che me ne frego, vuol dire che se devo entrare nel merito c'è bisogno che qualcuno me lo spieghi in modo molto dettagliato, e poi non sono in grado, mi fido ad esempio di alcuni esperti che mi dicano alcune cose, perché la nostra vita è sempre più complicata anche sulle cose che ci riguardano da vicino, non solo sulle grandi questioni, dice, sulla guerra termonucleare fidatevi degli esperti, non so, però cioè, se mi buttano una bomba sulla testa a me mi riguarda questa roba qui. Però non posso essere esperto in tutto. Allora, da questo punto di vista, questa idea che ci sarebbero due corpi molto separati e per definizione uno progressista e uno tendenzialmente conservatore, che sarebbe la Chiesa, mi sembra una semplicistica lettura di stampo un po' vetero-marxista, che non è così vera, no? Che lo è stata forse storicamente. La Chiesa, le Chiese sono molto plurali, sono motori di tante cose, di trasformazione, di conservazione, i potentati economici sono motori di trasformazione e di conservazione, ogni riduzione troppo semplicistica mi fa onestamente paura, per la Chiesa ma anche per tutto il resto. Capisco che è molto faticoso dover affrontare la complessità su tutto, c'è un motivo per cui i populismi crescono, perché ti dicono, se buttiamo fuori quelli con i capelli verdi, se neghiamo l'utilità, non si può dire dei vaccini perché se non si capisce a chi mi riferisco, se neghiamo tre cose, alla fine tutto il mondo sarà felice. Ah, finalmente ho trovato... Raga, non è vero. Ma non è vero perché non hanno ragione loro, ma perché non c'è nessun modo semplice di vivere in un mondo complicato. Non esiste un modo semplice. Allora, così, sull'equazione di Maxwell, appunto, mi riservo il giudizio. Tra l'altro faccio il teologo, non il biblista, quindi sono incompetente su entrambi gli elementi della somiglianza, e quindi non ho un'opinione in materia. E sulla questione del coraggio, la questione del coraggio a me sembra una chiave di lettura troppo poco usata di questa vicenda ecclesiale, e credo che è una questione decisiva anche dal punto di vista storico-sociale, proprio culturale, e credo che non è una categoria moralistica. Non è il problema se io singolarmente sono un coraggioso o un cagassotto. Io di mio, più che un coraggioso, sono incosciente di mio. Ma questo non è che risolve gli esiti della storia, né della Chiesa. Né... Ma il problema è che essere coraggioso significa avere un pelino più di coraggio di quanta paura si ha. E noi siamo ormai una società tendenzialmente vecchia di testa, che ha sempre un briciolo di paura in più del coraggio che ha. E in questo trovo che la Chiesa dovrebbe avere un ruolo profetico, e che è una chiave di lettura di quello che è successo tra gli anni 80 e oggi, che è successo in economia, nella politica e nella Chiesa. C'è stata una radicale, dicono i sociologi, crisi di fiducia. A volte ben motivata, cioè, c'era un buon motivo per aver paura. Nella Chiesa no, non aveva un buon motivo, perché ci abbiamo il lusso di non avere niente da perdere se abbiamo deposto la tiara. Il problema è che invece abbiamo ancora molto da perdere, e quindi abbiamo paura. Ma la mia domanda è veramente una domanda di quelli da bambino impertinente: ma cosa diavolo ci può succedere in quanto credenti? Che cosa abbiamo da rischiare? Di essere un po' confusi più di così? Cioè, siamo già confusi. Di essere minoranza? In parte lo siamo già. In parte, se succederà, non possiamo farci niente, perché non dipende mica da noi. Di non avere più potere? Diamo una festa, meno male. Secondo la logica evangelica, beati sarete voi. Dunque, cosa cavolo abbiamo da perdere? Abbiamo una cosa da perdere, che sia smascherato che non è vero che ci crediamo. E questo è, che viene fuori che è una gran bugia, che non ci crediamo affatto. Oh ragazzi, legittimo non crederci, si può. Legittimo anche far finta di crederci e non crederci. Però è un'altra roba. Ma se il Signore Gesù è morto e risuscitato, che cosa abbiamo da perdere? Veramente niente. Da questo punto di vista, io credo che, cioè, che hai ragione. Anch'io sono un attimo ossessionata in questo tempo, condivido l'ossessione del cagassotto. Cioè, mi sembra che dice, no, per questa cosa non si può dire, perché poi... E non finiscono mai la frase. Tu dici, poi... Cosa succede? Dice, non fare carriera. E allora? Cioè, è il tuo problema, non il mio. Cioè, a me non me ne frega niente. Questo qui è questa la questione. Ed è una di quelle cose, come dicevo prima, quando dicevo, sai com'è? No? Cioè, abbiamo smesso di dire alcune verità basiche, no? Per esempio, una delle cose che mi sta facendo impazzire a Roma, perché questa cosa è molto visibile in alcune situazioni, è: ma si può dire che un ladro è un ladro? Puoi dirlo, perdona, ma un ladro è un ladro, si chiama ladro. E non è una bella cosa. Si può dire che non è una bella cosa? Cioè, ricominciamo a dire i saperi elementari di una fede limpida. Si può dire non avere paura. L'ha detto Gesù, ha invitato la Maddalena, ha invitato i discepoli. Non abbiate paura.
Chiudiamo con due veloci domande.
Io volevo chiederle, sono d'accordo, la richiesta gliela faccio dopo. Io ho vissuto il 68 a Torino come lei, probabilmente forse siamo anche incontrate, perché Torino è seconda di Trento, no? Adesso la domanda che volevo fare è questa. Sono molto d'accordo su quelle cose che ci ha fatto sentire questa sera. Io voglio porre non come cristiana, cattolica, ebrea, eccetera, eccetera, ma come educatrice, no? Come educatrice una domanda ce l'ho ed è questa. Che cosa posso fare io, no? Non per me, per mio marito, per la gente che mi sta intorno, ma per i giovani, i figli, i miei figli, i bambini, no? Piccoli. Vorrei sentire questo, Lona, che cosa posso fare?
La mia lettura del 68, che ho un po' sfiorato da giovane, fa riferimento a una frase del Vangelo dove Gesù dice: vino nuovo in odri nuovi, altrimenti gli odri scoppiano. Quando noi abbiamo visto che gli odri sono scoppiati, siamo preoccupati degli odri. Come dire, sì, bisogna ripristinarli, perché è importante che ci siano gli odri che contengono il vino. Quindi, se tu potessi ritornare un attimo sul discorso di carisma e istituzione, cioè di questa realtà che il 68 forse ha fatto intravedere, anche in maniera un po' ambigua, come tutte le cose della vita, e che fa parte dell'Evangelo. E noi facciamo fatica, perché da una parte l'Evangelo domanda necessariamente di diventare anche una realtà che struttura, no, la nostra esistenza, e quindi anche gli elementi strutturali sono importanti, però non è il punto di diventare la realtà prima la quale badare, per che altrimenti siamo più preoccupati, appunto, per usare l'immagine delle chiese, che stiano sulle chiese, perché al di là che siano vuote o piene non ci interessa. Importante è che rimangano, forse l'Evangelo è un'altra cosa. Però ecco, l'accenno che avevi fatto anche su quel passaggio drammatico dove il carisma è stato assorbito dalle istituzioni in qualche modo, no? Se puoi ritornare brevemente, perché capisco che è un tema enorme.
E aggiungo anche una domanda.
Poi ce n'è anche ancora un'altra. Sì.
E corpo e sessualità, cioè anche queste sono due parole chiavi del 68, e mi interesserebbe anche capire rispetto alla Chiesa oggi, perché quando si dice che, come dire, la lettura della parola o l'istituzione sta da una parte e la vita da un'altra, c'è dentro anche il corpo e la sessualità.
Allora, Papa Francesco ci sta abituando un po' a vedere in faccia la realtà, e cioè a questo metodo induttivo più che deduttivo. Cioè, basta leggere la Laudato Si guardiamo la realtà com'è. Allora, adesso, visto che la realtà è così, quale soluzione troviamo, no? Cioè non parte dal dogma, non parte da concetti già fatti. Allora io vedo la mia vita così, come la vita di ciascun uomo, ciascuna donna, è una, cioè indivisibile. All'interno ci sono tutte le dimensioni, quella umana, psicologica, sociale, eccetera, eccetera, spirituali, no? Allora, come il 68, io non sono, io non ho visto il 68, però sono stata educata e formata da insegnanti del 68, suore tra l'altro, alle quali devo molto, perché sono state maestre di vita. Allora, io dico, che contributo ha dato? Come ha promosso il 68? È uno sviluppo integrale della persona, piuttosto che come vedo io almeno. Adesso lo scenario, cioè il contesto culturale che abbiamo è quello: se non faccio male a nessuno, non faccio male del male, per esempio, no? Piuttosto che appunto la crescita dell'individuo, ma della persona, cioè della di una persona che è in relazione, che è immagine e somiglianza di Dio. Ha contribuito a far sentire sì che la persona, se, oltre ad essere bisogni, cioè bisogno, è sogno, è desiderio, e quindi desiderare vuol dire guardare le stelle. Senza stelle la vita diventa un disastro.
Lascerei, se siete d'accordo, vista anche l'ora, tempo di rispondere, poi credo ci sarà tempo a limite personalmente per qualche ultimo intervento.
Ulena mi ha chiesto prima, bisogna dargli il diritto a lei, perché l'aveva chiesto prima.
Sarà bellissima. Noi stiamo vivendo in un mondo che è stato costruito dai sessantottini, e lei ci ha descritto un mondo che è senza conoscenza, con dei cani sotto, con alcune dei disorientamenti, perché il 68 non è riuscito ad avere la forza di portare avanti quegli ideali che aveva al tempo.
Fantastico, bisognerebbe fare un'altra riunione. Lui ha chiesto dopo la fine delle domande, lei aveva chiesto prima.
Ha voglia di parlare.
Poi quando mi si parla si parla in piedi, in modo che vediamo. Dico bene?
Prego.
Allora, io c'ero nel 68, io ero Belgio e 69 Parigi, e ho partecipato molto a questo movimento. La risposta della Chiesa francese, diciamo così, la vediamo nell'azione cattolica. L'azione cattolica, sia di adulti che di giovani, ha preso come schema dell'azione cattolica il marxismo, e cioè, per esempio, c'era anche, posso dire anche questo, che da Torino è andato a Parigi il padre Gerardi, che veniva da Torino, mi pare, e gli ha dato la cattedra. La teologia della rivoluzione, che ho partecipato anch'io a questo corso nel 69 a Parigi, all'Istituto Cattolico. Per dire che cosa? Che la trama di riflessione era il marxismo. Nella revisione di vita della ROC o della SEO, quindi l'azione cattolica dei giovani, quella degli adulti, era il marxismo, la teoria. Tanto mi ricordo bene che si aveva accettato come si dice, la famosa lotta marxista, no?
Di classe.
Come?
La lotta di classe.
La lotta di classe, ecco. E mi ricordo in una riunione è stata detta che era una cosa normale perché era un modo di difendersi dei poveri, eccetera, eccetera. Comunque, allora...
La domanda?
Allora, mi ricordo bene che poi, dopo passato qualche anno, anche